Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Sono Dario Villani, amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Gianni Belleno dei New Trolls. Salve, benvenuto in trasmissione, Gianni.
Grazie a te e ai tuoi ascoltatori, grazie di sopportarmi.
Ecco Gianni, innanzitutto complimenti, congratulazioni per la lunga carriera. Io vorrei subito aprire questa chiacchierata con un discorso, diciamo, sulle cosiddette contaminazioni che sono state al centro, no, in quel periodo degli anni 70. Non so se tu ricordi, già nel 68 Paolo Limiti lanciava La voce del silenzio, poi c'era Barry Man in Love che era su un brano di Chopin, All by Myself, eccetera eccetera, e poi voi avete lanciato il famoso mitico Concerto Grosso. Questa, diciamo, contaminazione è un periodo di ricerche fra musica classica e musica moderna. Cosa possiamo dire su questo argomento, Gianni?
Noi abbiamo avuto fortuna, perché in quel periodo, negli anni 70, noi già facevamo prove, quindi eravamo abbastanza allenati a fare musica abbastanza di contaminazione di vari generi, perché poi proprio sono tanti generi mescolati, quindi in una maniera omogenea. E quindi noi nel 71 il nostro produttore di allora era Sergio Bardotti, che conosceva benissimo Bacalov, perché lavoravano assieme, e quindi ci ha proposto lui, ha avuto lui l'idea di dire: perché non facciamo una colonna sonora? Siccome Bacalov sta facendo una grande colonna sonora su Venezia, su un film che è girato a Venezia, sarebbe fantastico, io posso parlarvi e vedere se riusciamo a inserire il vostro modo di suonare con il classico suo. E così è stato, ci siamo visti, abbiamo incominciato a scrivere due o tre cose e poi abbiamo registrato tutte le nostre parti e lui le ha inserite direttamente sul Concerto Grosso. E devo dire che è stata un'idea geniale, è nato così, per caso.
E diciamo che poi dopo molti hanno seguito le vostre orme, diciamo che in quel contesto si inquadra anche quel mitico concerto dei Pink Floyd, no? Rappresentato a Pompei, no?
Forse loro lo hanno fatto prima ai Pompei, nel 71 credo che l'abbiano fatto prima, ma noi non è che abbiamo preso quell'idea lì, è nata proprio così l'idea, cioè di fare il barocco con il rock. Quindi ci siamo buttati e abbiamo avuto fortuna, lì è il momento giusto, insomma è nato tutto. Poi abbiamo continuato sempre fino a oggi a fare sperimentazioni di vari generi, anche perché noi abbiamo sempre fatto un disco, tutti i nostri LP sono tutti diversi, non ce n'è uno uguale, noi non ci siamo mai ripetuti, abbiamo sempre fatto grandi grande ricerca. Abbiamo fatto jazz, abbiamo fatto prog, abbiamo fatto classica, abbiamo fatto la canzone, abbiamo scritto brani per tanti artisti e nostri amici. Quindi ci siamo divertiti e è l'unica cosa che ci mantiene in grado di suonare ancora oggi, è quello proprio il fatto di divertirci, capito? Perché ci permette di poter sperimentare sempre, anche ecco, questo nostro nuovo disco.
Questo è sempre un aspetto molto gradevole di tutto questo discorso. Ci si lamenta sempre che in Italia manchino gli spazi, ecco, ad esempio in Inghilterra c'è il Royal Albert Hall, dove diciamo tranquillamente si esibiscono sia gruppi rock che complessi sinfonici per musica lirica, certo, per musica classica. Diciamo che fa eccezione un po' l'Arena di Verona.
Sì, vabbè, però noi, devo dirti che noi abbiamo portato in giro già il concerto grosso parecchie volte, voglio dire, con l'orchestra dei posti dove andavamo a suonare. Siamo abituati a farli, li facciamo. Tanto per fare il concerto grosso non ci vuole una grande sessione di orchestra sinfonica, però l'abbiamo anche fatto a Lucca, eravamo in 80 elementi sul palco. Era una cosa pazzesca. È stato veramente un concerto meraviglioso. Noi abbiamo fatto una basilica di Francesco, quindi era una cosa, era la piazza gremita fuori e la chiesa piena dentro, una cosa bestiale. Quelli fuori vedevano dagli schermi che c'erano, ma era stata un'emozione incredibile. Però il fatto dei posti è cambiato, sono cambiati, non è il fatto, è cambiato proprio, non ci sono più le case discografiche, non ci sono più, è difficile oggi poter avere spazi così, anche perché non c'è più il business discografico e quindi la gente non ha più i negozi dei dischi, non trova più niente, è tutto via internet.
C'è un po' questo impatto con i new media, no? Con YouTube, con Audible, sì, sì, con Spotify, insomma, se tu non esci su tutte queste piattaforme non puoi farti conoscere.
Ma sì, ma che lasciano il tempo che trovano, perché cioè, no, ti prendi un bel giradischi di quelli come si usava una volta, un bel piatto, un bel impianto, prendi un bel disco vinile con, che non è più il CD, che per leggere ci vogliono veramente le lenti.
Diciamo i vecchi bei concerti di piazza che si facevano qui in Italia una volta sono un po' scomparsi, no?
No, devo dire che noi li facciamo ancora.
C'è ancora quelli, qualche cosa, diciamo.
Li fanno tutti. Certo, poi c'è Vasco che fa 100.000 persone come si presenta sul Trentino. Questo è meraviglioso, ma sono pochi gli spazi che li creano gli spazi.
Ecco, allora Gianni Belleno dei New Trolls, diciamo che in questo periodo che c'è stato, no, questi due anni di parentesi della pandemia, sì, eccetera, sì, eccetera, ci ha fatto un po' anche riscoprire il valore della musica, forse se ne sono accorto un pochettino anche più lassù in alto al governo, eccetera, eccetera. Però ecco, tu che sei un addetto ai lavori, come giudichi, diciamo, l'importanza che viene data, ad esempio, per l'insegnamento nelle scuole della musica?
Ma io sai quant'è che mi batto per poter farla diventare una materia scolastica, ma è impossibile, non lo so perché, non capisco, perché forse ci sono i conservatori e pretendono che si passi da lì, questo è il problema. E bisognerebbe mettere a posto tutti i conservatori d'accordo e lasciarla fare anche nelle scuole.
E diciamo che a scuola però lo sport ha priorità rispetto alla musica.
Certo, cioè, lo sport ha priorità anche sulle altre competizioni che sono tipo ciclismo, le Olimpiadi, però lo sport tu lo vedi cosa succede ogni fine settimana quando vanno a vedere le partite, cioè è incredibile, non si può fare niente, il pallone è così, forse è quello che è perché è a portata di tutti, insomma. Pallone, giocano tutti al pallone.
Che diciamo che proprio qualche tempo fa, parlando con, intervistavamo la Francesca Seri, che è dell'Accademia Verdi di Venezia, dicevamo dell'importanza dal punto di vista pedagogico, no? Perché i ragazzi, soprattutto quando sono in tenera età, bisogna vedere come giocano e diciamo anche la musica potrebbe, a fronte dello sport, potrebbe avere questa importanza.
Certo. ma sono sicuro che verrebbero fuori ancora più persone, ragazzi veramente invogliati a suonare.
E veniamo a un altro argomento, Gianni. Già durante i movimenti pacifisti degli anni 60, ma anche con i brani di Bob Dylan eccetera, abbiamo visto di come la musica possa servire a far sentire la propria voce, per far valere le proprie idee, no? Oggi siamo alla vigilia della vittoria dei Kalush all'Eurovision Song Contest e abbiamo visto di come durante questo conflitto in Ucraina, con brani come Zombies, no, eccetera, la musica venga forse un po' abbassata a un compito riduttivo rispetto alla purezza di questa forma d'arte. Ecco, vorrei una tua opinione in merito su questo. La musica è un'arma per far valere le proprie idee, Gianni Belleno?
Ma certo che venga, è importante. Anche quando hanno fatto Live Aid per l'Africa, voglio dire, la musica è importante, può far ascoltare molte persone, arriva subito a molte persone quando fanno dei grandi concerti così. Ed è giusto che sia, la musica serve anche, è una terapia la musica, anche per aiutare la gente che ha bisogno, per i malati, la usano anche per curare i malati, quindi bene, io sono d'accordo per fare questo. Non è usarla per scopi, forse non bisogna usarla per andare a fare dei talk show che fanno veramente ridere, schifo, insomma. Sì. Ecco, quello lì mi sembra brutto quello.
Prima di chiudere la nostra chiacchierata, volevo chiederti circa questo, uno degli ultimi brani di alcuni anni fa, no? Di questa Domenica di Napoli. Sì, la piazza c'è, sì. Odore di domenica, come mai avete questo? Sì. Io sono napoletano, lo sai, no? Quindi mi intriga a sapere.
Questa canzone l'ho scritta insieme a Lucio Dalla, il testo è suo, quindi noi ci siamo dedicati alla musica. Io incontrai Lucio Dalla sulla spiaggia di Rimini alle 9 del mattino, nello stesso albergo, e io avevo la chitarra, io ho sempre la chitarra quando vado in tournée, sempre me ne porto una, proprio per scrivere delle cose, perché è proprio un allenamento. E quindi stavo scrivendo questa melodia qui, lui venne giù, si filò sotto l'ombrellone e mi fa: cosa stai facendo? Io dico: stavo cercando di scrivere qualcosa. Ma facciamo una cosa insieme. Così è nata Domenica di Napoli, che è un testo meraviglioso, credo che sia.
Beh, Lucio Dalla era innamorato di Napoli, era di casa, sì, a Castellammare, certo. Quasi sempre, no? Un po' come Christian De Sica, sì, che ha il suo yacht noleggiato a Marina di Stabia.
Sì, ma lui era. Ma poi se l'è comprato, lo yacht. Non lo noleggiava più, perché comunque lui alle Tremiti aveva anche una bellissima casa, sono stato bellissimo. E devo dirti che era una persona meravigliosa Dalla, ed era un genio. Secondo me era un genio che mancherà alla musica italiana per molto tempo, sì.
Sulla piazza della chiesa c'è odore di domenica, gente che parcheggia e che non sa che ristorante scegliere, gli occhi crocifissi di Gesù incontrano l'immagine di un santo retrocesso in Serie B con tutti i suoi miracoli. Domenica di Napoli.
Ecco, possiamo dire due parole circa i vostri progetti futuri, Gianni?
Beh, noi abbiamo appena, il 14 gennaio abbiamo fatto uscire questo nuovo album che si chiama Le Radici e il Viaggio Continua, dove io e Nico siamo le radici, il Viaggio Continua sono i ragazzi che suonano con noi, compreso mio figlio che da 2 anni ha preso le redini in mano dei New Trolls, gliele ho cedute volentieri, così quando io e Nico ci ritiriamo loro continueranno per le nuove generazioni a fare musica del Nitros, perché ha scritto con noi anche questo album, e quindi ci sono veramente dei brani, 11 brani nuovi e 6 riarrangiati e ricantati da Dico, quindi abbiamo rivoluti regalare al nostro pubblico, anche perché ce li chiedono sempre certi pezzi, quindi siamo obbligati a farli, ed è bellissimo perché comunque fanno parte della nostra storia.
Gianni, quindi, allora ti ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione, hai qualche altra cosa da aggiungere per gli ascoltatori seguono?
No, volevo augurare buona uscita dalla pandemia, speriamo di non tornarci più dentro e di venirne fuori tranquillamente. per tutti, buona vita a tutti. Grazie.
Grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Ciao.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Nuova truffa con WhatsApp che sfrutta metodi più comunicativi anziché tecnici. I cybercriminali stanno sfruttando dei codici per farsi passare il controllo del profilo dell'app di chat dalle vittime, senza che queste se ne accorgano. Il sistema sfrutta i codici comuni che chiunque può abilitare sul telefono per l'inoltro delle chiamate e degli SMS, in caso di linea occupata, invitando le persone a digitare le stringhe asterisco asterisco 67 asterisco e asterisco 40 5 asterisco seguite da un numero a 10 cifre, si attiva l'arrivo delle telefonate ed SMS sul numero indicato dopo i codici, bypassando quello in possesso. Uno stratagemma valido solo quando il numero principale, a cui si è registrati con WhatsApp, è impegnato in una telefonata, come quella con l'autore della frode. A quel punto, l'hacker esegue un nuovo processo di registrazione dell'account WhatsApp con il numero della vittima. Il codice di conferma arriverà sulla SIM inserita dopo i codici, così da finalizzare l'operazione di furto del profilo. L'hacker può completare la procedura, scollegare l'account della vittima e iniziare a usarlo in proprio. Stando alla ricerca ultimata in questo campo, l'obiettivo dei criminali è chiedere denaro facendo finta di essere davvero un amico o un parente. Notizia curiosa per gli ambientalisti. In un anno le 5 principali compagnie di tecnologie, Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, hanno consumato una quantità di energia pari a quasi 50 milioni di megawattora, più elevata del Portogallo, 48 milioni megawattora, e della Grecia, 46 milioni megawattora, quasi come la Romania, 50 milioni megawattora. Dal 2018 al 2020 il consumo di energia dei 5 colossi americani quotati al Nasdaq è quasi triplicato, passando da 16 a quasi 50 milioni megawattora. E quanto emerge da un recente studio che ha analizzato i bilanci di sostenibilità delle FAANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, presentato dall'agenzia di digital marketing, avagrade.com, in vista della giornata mondiale dell'ambiente. Dal report emerge anche che le 5 aziende tecnologiche hanno emesso 98 milioni di tonnellate di CO2, più di tutta la Repubblica Ceca, 92 tonnellate, con un aumento aggregato delle emissioni totali del 17% dal 2018 al 2020. Tra le 5 aziende tuttavia, dei segnali positivi di riduzione della CO2 di Apple e Google, spiega lo studio. Grazie al maggior peso delle fonti energetiche rinnovabili e alla ricerca attiva di efficienza energetica nei loro data center. Si ricorda infatti che Internet produce emissioni di CO2 sia per le modalità poco efficienti di realizzare siti web e app, sia per i combustibili fossili che alimentano i data center. Se Internet fosse una nazione, secondo il Global Carbon Project, sarebbe la quarta più inquinante al mondo. Si avvicina per Apple il momento di scendere in campo con i visori per il metaverso. La società Reality OS Systems, collegata ad Apple, ha registrato il marchio Reality OS presso l'ufficio dei brevetti americano. Il nome è da tempo associato al primo sistema operativo del colosso americano per questa nuova realtà online. Il marchio è stato depositato l'8 dicembre 2021 per categorie come periferiche, software e, soprattutto, hardware per computer indossabile. Entro giugno potrebbe essere annunciato il nuovo nome del sistema operativo, che potrebbe essere stato depositato da qualunque azienda. Se all'evento in partenza il 6 giugno è probabile che Apple anticipi qualcosa di ROS, sembra lontana secondo gli analisti l'eventualità di vedere già i dispositivi per il metaverso. Secondo alcune indiscrezioni, l'azienda starebbe lavorando su due prodotti, un paio di occhiali di realtà aumentata e un visore per realtà mista. Entrambi sarebbero già stati presentati al consiglio di amministrazione dell'azienda in vista di un lancio futuro atteso tra fine 2022 e il 2023. Nell'anno in cui Apple celebra 40 anni in Italia, una nuova ricerca evidenzia il successo globale e la crescita occupazionale degli sviluppatori di app iOS, il sistema operativo degli iPhone. Negli ultimi due anni i guadagni di sviluppatori e sviluppatrici sono aumentati in modo significativo, in particolare in Italia, nel corso del 2021. Lo sviluppo di app per iOS ha generato più di 85.000 posti di lavoro e aiutato le piccole imprese ad avere un migliore sbocco commerciale. Si tratta di risultati che riflettono una tendenza simile anche a livello europeo, dove il settore è cresciuto fino a impiegare 2,2 milioni di persone, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Grazie all'App Store Foundations Program, Apple ha offerto supporto ad oltre 50 sviluppatori e sviluppatrici italiani, con un aumento di quasi il 50% sin dal lancio nel 2018. Milioni di persone usano le app create da sviluppatori e sviluppatrici italiani di talento per vivere, lavorare e giocare. Un'ulteriore analisi del Progressive Policy Institute sottolinea come negli ultimi ultimi 2 anni un numero sempre maggiore di aziende abbia raggiunto i propri clienti in modo innovativo grazie alle app, una tendenza più rilevante che mai durante le restrizioni dovute al Covid, quando sviluppatori e sviluppatrici hanno aiutato le persone, con le loro app, a trovare modi nuovi per divertirsi, collaborare con colleghi e colleghe, far emergere la propria creatività e rimanere in contatto con amici e familiari.
Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.